Radio Rock Podcast.
Tutto il meglio dei 106 e 600 dove e quando vuoi. Radio Rock c'è e si sente anche in podcast.
Nuova dei Coldplay si intitola Higher Power. C'è qualcuno che provocatoriamente ci scrive alla 3899 106 600. Bella questa nuova degli Imagine Dragons, però devo dire che a me gli Imagine Dragons non dispiacciono neanche, fra l'altro. Fanno delle belle
hanno la loro nicchia,
delle belle cose interessanti. Certo, è una produzione molto pop, molto
è un rock
patinata,
che strizza l'occhio al pop, ma
però è fatto bene, intelligente, non lo utilizzerei, ecco, come termine di paragone negativo, sinceramente. No, e poi vabbè, i Coldplay da tempo, no, ormai sono un'altra roba, evidentemente, quindi
ascolto.
Che mi vuoi ripetere quello che mi hai detto prima fuori onda?
Mi stai benissimo questa mattina, sei
bellissimo. No, sono bellissimo, sono particolarmente bello, bravo, mi piace particolarmente, cioè, come dire, più del solito. Più
mi dispiace che non siamo vestiti
oggi, non siamo vestiti uguali,
come no, tutto torna, guardatevi bene.
No, questa mattina no.
Guardatevi bene.
Oggi no, abbiamo fatto apposta poi, tra l'altro, perché ci siamo sentiti ieri sera e abbiamo detto tu come diversi, perché volevamo evitare questa cosa.
Secondo me hai un appuntamento galante.
Oggi ho un appuntamento bravo, proprio un appuntamento galante.
Qualche sannita?
Qualche sannita, che sei degli ignoranti.
Oh, ma la storia di hai sentito che bello, dopo le forche caudine,
sì,
i sanniti mettono tutti in fila culumbrine i romani e se li sodomizzano.
Sì.
Da cui il detto, se hai l'ano abituato, hai culo, perché non soffri.
Come hai detto?
Certo.
Ah, dice hai culo, sì, certo, in quel senso lì, giusto, benissimo.
Giusto.
Allora, vediamo le prime pagine dei giornali di quest'oggi. La maggior parte segue ancora le notizie sull'andamento della campagna di vaccinazione contro il coronavirus, sugli effetti sulla diffusione dell'epidemia. Alcuni si occupano di quello che sta accadendo in Israele con l'azione militare, anche con intervento di truppe di terra in risposta ai lanci di razzi contro le città israeliane, l'azione militare di Israele contro la striscia di Gaza. A parte l'attacco a Gaza, l'esercito offensiva contro la striscia, Netanyahu avanti per tutto il tempo necessario. E vabbè, questa è la situazione. La Stampa apre sulla gestione dei migranti sbarcati negli ultimi giorni a Lampedusa, mentre i giornali sportivi titolano sul nuovo record italiano dei 100 metri di Marcel Jacobs. Hai visto? Nuovo record italiano per i 100 metri, e presentano poi anche la partita di domani sera fra Juventus e Inter. Velocemente dati sui vaccini, come siamo messi, riepilogo nazionale, abbiamo popolazione completata, quindi popolazione con vaccinazione completata, 8.063.000, siamo al 13,6%.
Ma tu hai notato questa cosa?
Più velocemente, io vorrei anche quasi vaccinare settimana prossima,
quasi.
Poi da lunedì 17 noi altri fascia 40-50 ci possiamo prenotare,
tocca a noi. Abbiamo anche la seconda dose, no? Cioè, ci dicono anche al momento della prenotazione anche la seconda
dipende
dose,
dipende dove ti mandano a fare.
Ho paura che me la spostino d'estate. Poi lo sai, questa qui è una paura condivisa, perché ho letto stamattina proprio un articolo che diceva: attenzione agli impatti che potrebbe avere sul turismo il fatto che tu non possa
partire,
che
allontanarti,
che tu debba allontanarti per fare la seconda dose. E qualcuno diceva forse si può fare anche la seconda dose
lontano da casa. No?
Sì, ovviamente non all'estero, però se rimani in Italia,
però dipende cosa ti inoculano.
Magari
Johnson & Johnson che c'ha una dose.
Se è il monodose, ok. Quello sarebbe a svolta, fare il Johnson & Johnson e togliersi il pensiero.
Comunque tu hai notato questa
definitivamente
cosa.
Sì, Johnson, infatti anche Giorgio scrive Johnson & Johnson, una dose tutta la vita. Vai Mauri, vai con la battuta.
No, questo vaccino, no?
Io te lo vedo dalla tua
faccia. No, non è una battuta, questo si chiama vaccino, scusa. Sì. Se tu lei la V e metti la B, diventa
bacino.
Guarda che
no, vaccino c'ha due C.
Allora levi pure una C.
Alla Toscana,
levi la B.
Un bacino. Allora, dal 20 maggio in farmacia, Johnson & Johnson, dal 20 maggio in farmacia.
Bello.
Buongiorno ragazzi. Il gioco freddo dei Coldplay ormai è diventato una minestrina riscaldata. Ciao.
Sai che c'ho questi pantaloni nuovi?
Buondì, da quello che sto vedendo per la vaccinazione, parlo per me del 69, dal 15 maggio lo potrò fare, quindi chi è più giovane sarà un po' difficile, mi sa che mettono 2 anni alla volta, quindi chi ha 40 anni come voi deve aspettare.
Come voi chi?
No, dal 17 maggio ci possiamo prenotare i nati dall'80 in poi, quindi
questo pantalone nuovo 40, ho comprato 50. Che sembra quasi una tuta.
Lo sai.
Sta bene?
Benissimo.
Sembra quasi una tuta.
Tuta. Oggi sei bellissimo.
Cioè, nel senso, è comodo come una tuta, però è un pantalone. che devo dire, mi sono messo una mano dentro la tasca della chiappa sinistra e c'è una specie di velluto, come fosse un velluto.
Ah, quindi è morbido.
Toccare, Mauro?
È la chiappa?
No,
cioè, è il tessuto, il tessuto.
Ah, il tessuto, se tu ti infili la mano dentro la tasca della chiappa,
tessuto...
però solo la sinistra. Solo la sinistra c'ha questa cosa
di
qua.
Di Alcantara.
No, no, solo
è,
la
è
sinistra.
È per mettere il portafogli.
No, perché ah,
per prenderlo bene
lo metto a destra poi.
No, lo devi mettere a sinistra,
a sinistra.
Con questi pantaloni, cioè il modello si chiama pantaloni.
Io il portafogli, poi portafogli, io il portafogli non lo metto assolutamente nella tasca dietro.
No, perché lo metti.
A parte che poi io il portafoglio ce l'ho proprio. Tra le altre
come
cose,
tutte le persone ricche
non ce l'ho, io c'ho, non,
ho dei soldi spicci in tasca.
No, mi danno fastidio l'estate avere il portafoglio. Quindi sì, ho una specie di portacarte sì, e poi il portafoglio e poi i soldi
sì,
in tasca
fai, bisogna avere solo questa roba qua.
Oggi sta a mille di occhi, lo senti? Sta a mille.
Ragazzi, buongiorno, volevo chiedervi un consiglio. Io farò questo weekend grazie all'Open Day AstraZeneca.
Bravo.
Ma sì. Voi sapete se uno che ha già contratto il Covid mesi fa anche per AstraZeneca deve fare il secondo richiamo?
No,
grazie
non
mille.
Credo. No, non credo. Credo.
Diamo delle informazioni
no,
precise.
No, no. Solitamente chi l'ha... A parte dovresti fare un sierologico...
Di solito chi l'ha avuto fa una monodose.
Però ti consiglio di fare un sierologico in modo che misuri quanti
Panicone.
Anticorpi hai. Sì. Dopodiché farai il vaccino e questo dicono...
Ha ragione Maurizio, si fa così di solito, no? Si fa il conteggio degli anticorpi.
Perché se ne hai troppi non te lo fanno.
Però mia mamma aveva il massimo degli anticorpi e le hanno fatto il vaccino. Monodose.
Quindi
le hanno fatto un boh, mi pare no, AstraZeneca.
Sì,
una sola dose. Una Papagà dose. Che stai a fare da Marione ieri, dici. Non ho capito. La domanda la faccio io a te. Cosa stai ascoltando tu, Marione, non Radio Rock? Questa è la vera domanda da farti,
vergognati.
Cristiano, vergogna.
Radio Rock Just for Fun. Hey John.
Hey Jack.
Arguto. Criminal Quadraro.
Hai saputo, hanno fatto fuori Glauco McDowell, il fornaio di via dei Castorney.
Dannazione, anche se devo dire che mi stava antipatico.
Beh, mezzo scontroso, non salutava mai.
Per questo compravo il pane a Piazza dei Murti, da Marisa Johnson.
Hanno fatto fuori anche lei, sta pensando quello che penso io.
E che te devo dire, boh, oggi mi viene in mente niente, sto un pochetto...
Arguto.
No, stanco.
Buongiorno detective John e Jack, sono Pio Flanagan della Scientifica. Dai primi rilievi abbiamo trovato tracce di DNA appartenenti al figlio del morto, Italo McDowell.
Altri indizi?
Sì, un biglietto con scritto "è stato mio figlio Italo, arrestatelo".
E poi?
Un video in cui si vede il figlio, Italo McDowell, mentre percuote il padre con una baguette.
Possibile che non ci sia altro?
Le stesse identiche prove sono state rinvenute nel negozio di Marisa Johnson a Piazza dei Marti.
Potrebbe esserci un collegamento tra i due omicidi, oppure semplicemente i figli hanno fatto fuori i rispettivi genitori. Il caso è molto complesso. Jack, che succede? Ti vedo pensieroso.
Te la butto là, eh? Ma se facciamo finta che Marisa Johnson e Glauco McDowell siano sposati? No, così almeno dobbiamo indagare solo su Italo McDowell.
Vabbè, dai, famo così.
Sì, guarda, anche perché io oggi sto un po' così...
Arguto.
No, stanco, te l'ho detto prima.
Vabbè, te incazzata, sta pure incazzato.
Criminal Quadraro.
Morire perché Giorgio Canali e il Rosso Fuoco con questa canzone che è stata anche tra le nostre novità che vi abbiamo riproposto alle 8:20 minuti.
Mazza,
vai.
Oh, i Coldplay. Mamma mia.
Che c'è?
Dove è finita l'epoca di Yellow?
Vabbè ragazzi, però gli anni passano, si cambia.
Era la canzone di The Weeknd.
Si cambia. Vabbè, Weeknd, ragazzi, The Weeknd è un artista incredibile, A me piace tantissimo, quindi
Non è esattamente dei nostri gusti, esatto. Sia una merda, insomma, ci sono delle sfumature.
Esatto. Dunque, buongiorno, io ho avuto il Covid 6 mesi prima di fare il vaccino AstraZeneca. Al momento dell'anamnesi il medico dell'ASL mi disse che sopra i 3 mesi avrei dovuto comunque fare la seconda dose. Quindi c'è questa indicazione che
quindi
ci arriva.
Se hai avuto almeno 3 mesi prima della vaccinazione.
Sì, da parte di Piero. Poi
l'ha detto e poi l'ha fatto. Cioè, tu hai fatto così.
Sì, poi sono curioso, come è finita poi l'hai fatto?
O è stata una supposizione? Perché in realtà dicono che gli anticorpi rimangono per 11 mesi. Nel corpo una volta a aver avuto il Covid. Però insomma,
c'è qualcuno a cui forse non è piaciuta la canzone che abbiamo appena ascoltato, che scrive Giorgio Banali. Attenzione, che
polemica
di Triolo, replica.
Emilio non ha il portafoglio perché paga qualcuno che passa a pagare i suoi conti.
tipo, sai quelli,
ecco perché.
Sai che mi colpì, c'ho delle persone, tipo uno è Berlusconi, credo, però lì si può capire. L'altro è Sgarbi, per esempio, Vittorio Sgarbi, gira sempre senza portafogli perché ha delle persone che pagano per lui. Io questa cosa qua, per come sono maniaco del controllo, ossessivo compulsivo, non la potrei mai fare. Non la potrei mai fare, ma non potrei mai avere uno che paga per chi vorrei. No, quante
quant'è?
Le faccio i conti, le cose, i calcoli. Io mi piace proprio, una cosa mi piace, mi diverte. Non potrei avere uno. Invece dice bene a te, Ale, libero, no? Io vado lì, c'è uno che paga, non mi interessa.
È un simbolo di, come dire, non solo di benessere.
Ma che faccio io il tuo pagatore? Cioè vengo con te e pago dove andiamo.
Con i soldi?
Con i soldi di chi vuoi. Non è un problema. Di Patrizia, con i soldi di Patrizia. Va bene, facciamo così.
Va bene, sì.
Allora, facciamo così. Sì. Si faccia così. Buongiorno, ragazzi. Oggi ho un debole segnale, ma posso sentirvi. Che è successo? Perché Filippo, dove
ti
sei?
Senti male?
Che stai combinando, Filippo? Non dire così.
No, io voglio capire una cosa, ma la solo di sta canzone è sbagliato apposta? Oppure ha suonato sotto effetti allucinogeni?
Anche può darsi.
Cioè. No, io bene, ma insomma, veramente sentire.
Ragazzi, non ve la prendete con il buon Giorgio Canali, per favore, che è un mito, tra l'altro. Allora, sentiamo un po' chi c'è. Vai, 3899-106-600. Ripartiamo da WhatsApp, c'è un sacco di messaggi. Vai, da
buongiorno,
qui.
Ragazzi. Ciao,
buongiorno.
Io pure sono fra i pochi fortunati. Ho prenotato per domenica sera per fare l'AstraZeneca. Sono contenta.
Brava.
Però c'ho praticamente tutta la famiglia contro.
Perché?
Mi stanno invadendo di messaggi e chiamate per convincermi a non farlo e di aspettare.
Ma perché?
È AstraZeneca?
Ciao, buona giornata.
No, non aspettare, Emanuela, vai tranquilla. Perché dovresti aspettare? Beh, che vuol dire che è AstraZeneca?
Beh, già c'è stata tutta questa.
Non è che gli hanno fatto tutta una campagna comunicativa favorevole.
Ma a prescindere dal fatto che è stato visto poi, dati alla mano, che gli altri vaccini hanno più o meno lo stesso numero di controindicazioni. Quindi è tutto uguale. E poi parliamo di 34 su milioni di 34 casi. Su milioni di operazioni, parliamo dello 0,0. Cioè, abbiamo già detto un sacco di volte: è più facile che attraversi la strada e ti ficca sotto una macchina e ti ammazza piuttosto che fai, non attraversi più la strada.
Comunque,
dai.
Vabbè, lasciamo perdere.
Se è quello il problema, non lo so. Magari potrebbe essere qualcos'altro.
No, comunque,
non lo so.
Vabbè,
buongiorno, sembra che Netanyahu abbia dichiarato: spezzeremo le reni alla Palestina.
Oddio, guarda, non mi stupirebbe più di tanto.
Ha detto che andrà avanti fino a quando si dovrà,
che non vuol dire nulla, però. Insomma, non lo so, non mi stupirebbe, diciamo, ecco, se dichiarasse una roba del genere.
Infatti, ragà, fa notizia l'aereo che precipita, no quello che atterra.
Bene, bella questa frase, adesso voglio tatuarmela sull'avambraccio. Mia moglie è infermiera, fa tutte e due le dose Pfizer. Quando le hanno controllato gli anticorpi ne aveva creati 4.000, la sua collega 40.000, altri 17.000 e così via. Quindi è molto soggettivo. Comunque le hanno già detto che dovranno fare la terza dose e come operatori sanitari probabilmente saranno obbligatori i richiami annui. Bene, sono in pieno campo a fare il libro monumentale sul Vangelo di Matteo. Uè, che bello! Sono delle specie di. Che roba è questa qui? Dei quadri, dei ritratti, dei quadri, non so, sul Vangelo.
Amico.
Bello, bello, molto bello. Bello, molto bello. Mi piace molto.
Comunque,
ragazzi, per me invece il pezzo di Giorgio Canali è una bomba clamorosa.
Oh, vedi?
È una bomba clamorosa.
Anche a me piace molto.
Ciao.
Ciao. Bravo Andrea, grazie. Belin, bravo Andrea, Belin è il nostro amico Andrea che ci ascolta da Genova, noi sappiamo fare perfettamente. Tanto io volevo fare questa nuova produzione, facciamo partire da settembre, Mauro, tu la scrivi i testi, la interpretiamo io e Ale, si chiama I Siciliani.
Sì, me l'hai detto.
Ed è, no, ti spiego come funziona, è praticamente due che parlano tra di loro, uno si chiama Frank e l'altro Ciccio per dire, no? Si incontrano e uno fa l'altro, Belin, dove vai? Come ti comporti così, questa maniera? Dove vai?
Besugo di un besugo.
E allora che cosa vuoi?
Besugo.
Ma allora, Belin, sono stato a Caltanissetta. Tu dove vai? Sai che mi viene poi
a
da
Palermo,
fare... tutti i dialetti del nord alla fine mi hanno a finire sul milanese, non so perché.
Virano un
mi
po'.
Perché è un, diciamo, vogliamo dire, è un immigrato
milanese un po'...
che si è spostato però a vivere a Genova.
È un po' come il nero il milanese.
Sta bene su tutto, forse è quello. No, Patrizia, no, ci scrivono. Ma Tiburtina, che è successo? Dicono che hanno investito uno. Non lo so, ragazzi. Tiburtina,
siamo
che è successo?
Dentro,
siamo qua.
So,
ditecelo voi. Fatto AstraZeneca, so da Dior, ci scrive anche Alessandra. Poi
a fare degli acquisti.
Ho fatto il sierologico. E mi hanno detto che te il vaccino non te lo devi fare. Come te lo spieghi? Lo sapete perché? Perché c'ho l'anticorpi coi controcoglioni.
Ah, è un libro a pavimento, sono piastre di calcestruzzo.
Ma
è
che
un
cosa?
Libro, quello che sta facendo il nostro amico. È un libro da pavimento. Cioè praticamente sono delle piastre di calcestruzzo dove viene poi scritto della roba sopra.
Un'opera enorme.
Con delle immagini, no? Delle cose. Non lo so, bello, molto bello. Bravo, bravissimo Filippo. Poi,
ma tu lo metti dentro casa, c'è. Filippo?
Ma fatti gli affari tuoi, Maurizio. Non ti permetto.
È vergognati.
È vergognati.
Insolente. Contro l'AstraZeneca perché hanno visto dalla statistica di quelle persone che è successo che c'è un'incidenza maggiore nelle donne della possibilità
Ma parliamo sempre di
coagulazione, insomma, quindi però insomma sta tranquilla,
parliamo sempre di numeri ridicoli.
Una grande delusione questa mattina,
perché che è successo? Maurizio, io ce le devo mandare la canzone, dai,
se non te ne sei accorto da solo, che te devo dire?
Cosa, Maurizio?
Beh, in effetti
sono bellissimo.
Io infatti a te
anche tu sei bellissimo.
Ho notato i particolari.
Non hai notato una cosa?
Di capelli, lo so, ho visto.
A me non mi dici niente.
Ma stai benissimo, stai da Dio. Ma te l'ho detto ieri.
Ma che mi hai detto?
Ieri non l'avevo detto.
Ma ieri non l'avevo tagliati.
Ma già lo sapevo io, no? Che stai benissimo. Ho detto starai benissimo, ho detto ieri, no? Sembri come le donne che dicono noti niente, stai da Dio, un taglio di capelli pazzesco. Ma non sono stato alla parrucchiere,
l'ho fatto solo per te, lo passo.
Su Radio Rock, io vi ricordo che il merchandising di Radio Rock, quindi magliette, tazze, bag, penne, tutto quello che potete volere. Tra l'altro stiamo preparando delle cose, borracce, i teli da mare, tutti, i cappellini.
Voglio
tutto,
fare i cappellini.
Tutto, cioè, no, i cappellini non sono ancora pronti, però insomma ne faremo voglio tante farli. Altre di cose, no, voglio dire, perché sennò poi vi precipitate come è successo ieri, no, che un ragazzo è andato subito dopo aver sentito la nostra citazione in un negozio Città del Sole a chiedere magliette, a chiedere semplicemente magari a guardare il bellissimo corner dedicato alla Radio Rock nel negozio Città del Sole di Trastevere zona Marconi, con magliette, shopper, tazze, borracce, tutto all'insegna dell'ecosostenibilità. Quindi a Roma, presso i negozi di giocattoli Città del Sole di Trastevere e Marconi, non vi sbagliate, questi due punti vendita qui.
Gli altri non ci interessano.
Non ci interessano. Visita i negozi Città del Sole di Via Oderisi da Gubbio 130, appunto zona Marconi, caro Mauri, e poi a Trastevere in Via Roma Libera 13, zona Trastevere, a Piazza San Cosimato praticamente. Vai e acquista l'energia green di Radio Rock. Sai che cosa mi fa questa caramella che mi hai regalato, Mauri?
Sì.
Che questa all'anice, molto buona.
Buona, sì.
Ma quando parlo e c'ho ancora la caramella in bocca, mi fa la saliva che mi do. Mi viene da fare risucchio.
Mica solo questa.
Aumenta la salivazione.
La salivazione è noto. Mi viene da fare risucchio praticamente.
Perché succhio parli.
L'ho fatto appena adesso.
Fallo.
Come fai a parlare mentre succhi? Me lo dici?
No, c'hai ragione pure te.
Benin, ragazzi, la nuova di Giorgio Canali è una bomba.
Ciao, oh, bravissimo. Oh. Quest'altro nostro amico che ci ascolta da Genova. Vogliamo solo messaggi in genovese oggi?
Sì,
allora, no, c'è una grande idea.
Bello.
Allora,
sì, senti così questa. Ci mandano solo un ciao.
No, senti questa. Allora, mandateci 3899 106 600 messaggi in genovese.
Sì.
Dopodiché il nostro amico Andrea valuterà il migliore.
Sì.
Valuterà il migliore
e
che
il
sarà
migliore
premiato, potrà andare al negozio Città del Sole e potrà comprare quello che vuole.
Ma dai,
pensate,
con i propri soldi,
no,
pensate.
E potrà prendere, gli regaliamo, che ne so, una bag gli regaliamo.
Regalagli una maglietta in far pursiare.
No, una maglietta. Sì, una maglietta.
La vogliamo uccidere.
Una maglietta dentro una bag.
No, posso dire. La offro io sta t-shirt, che sennò della stira, dai.
Dai.
Vogliamo eliminare.
Povera Patrizia, perché mi devi far sentire male, Patrizia?
Alessandro, scusa, chiedo a te, ma quei due, no, quelli che stanno lì a
sì,
fanno roba nello studio o s'appartano quando devono fare la cosa?
Tra me, no, e Maurizio, c'è un rapporto di odio amore.
Se devono avere il rapporto, sì, quello finale.
Settimana
quello
scorsa mi stava per investire con la macchina.
No, settimana scorsa hai fatto un gesto orribile.
Un gesto veramente vergognoso. Brutto. Un gesto, brutto, tra l'altro, che è brutto per i bambini.
Posso dire la verità? E ce n'erano tanti là fuori.
Messaggio in genovese: vaffanculo, vaffanculo.
No, questo non è genovese. Che è genovese?
Ma perché?
Ma che genovesi vaffanculo? Non hanno mai detto vaffanculo in
genovese.
Non lo direbbero mai. No, ma sono persone educate, dicono così.
Maurizio, stai benissimo con i colpi di sole.
No, non ce l'ho i colpi di sole.
Allora, che sarà pure bello, ma come cazzo si sfoglia un libro da pavimento di calcestruzzo? No, mica si sfoglia, sono tutte pagine.
Ti immagini?
Sono tutte pagine. E tra l'altro il nostro amico ci dice che viene tipo 200 metri sto libro,
diciamo,
da pavimento.
Deve spazio.
Ma scusa, ma è un libro, è un pavimento.
Va in un giardino di una chiesa in Liguria e vedi che torniamo, Belin, torniamo.
Il libro è pavimento.
Doveva spesso, questo che è il portoghese, doveva spesso il nostro amico Andrea, no? La chiesa del nostro amico Andrea. bene, okay, vai.
Quindi dici di fare AstraZeneca perché è più probabile che ti mettano sotto che mori per l'AstraZeneca.
Sì, esatto.
E dopo due minuti, pam, mettono sotto una sala di burtina.
Ah, è vero, potrebbe essere questo.
Ma portassi un po' ieri.
Potrebbe succedere questo. Magari ha fatto AstraZeneca, no? Cioè, effettivamente, chi ha mai detto? Cioè, potrebbe essere che AstraZeneca è rarissimo che ti venga una trombosi, ma è molto facile che ti mettano sotto.
Io questa cosa che un artista possa portare iella non la voglio sentire, perché sono stati artisti che hanno interrotto la propria carriera con queste dicerie. Basta, eh.
Vai con la battuta. No, dai, sentiamo. Battuta? No, Mauri con la permanente, il top, ci scrivono.
Non
eh?
È permanente, sono i miei capelli. Quindi.
Era grillo. Hai fatto tipo uno tipo grillo, effettivamente. Uè, bellino! Uè, cosa fai, bellino? Quando fai discorsi tipo il V-Day, no? Che ne so, Beppe Grillo fa i discorsi politici, no? E fa... uè, bellini!
Esce fuori, eh?
Vabbè, Zughi, ma il movimento ha fatto una cosa pazzesca. Un movimento.
Che disagio. Questa fa schifo tanto. Però.
Non l'ho mai provata.
No, però così, lavorandoci, però secondo me esce fuori.
Sì, che devo fare? È venuta così. C'è la maglietta che ritrae Wonder Sole e Manolo in azione. Dobbiamo farla. Wonder Sole e Manolo. Grillo fantastico, mi scrivono, vedi? Grillo fantastico. Grillo fantastico.
Messaggio in genovese. Sì. Costa troppo. Fammo lo sconto, vinciò una lira.
Giustissimo, bravo.
Dovevamo mettere il disclaimer, però. Fate una diretta su Instagram, fateci vedere Maui. Scrive la nostra amica. Maui.
Ok, adesso la faccio.
Allora, senti un po' una cosa. Voi state precorrendo troppi tempi. Da settimana prossima ci sarà una novità.
Una sorpresa.
Ci sarà una sorpresa.
Buongiorno, ragazzi. Una sorpresa. Si potrebbe avere una sorpresa. Genovese.
No, devi fare te.
Anche un grillo rifatto alla Fabrizi.
No, tu.
Possibile.
Bravo, fallo tu.
Dai,
grillo alla Fabrizi. Dai, che è il tuo cavallo di battaglia. Vai, vai. Grillo alla Fabrizi. Sì, bellino, vai.
Sono arrivato l'Aldo Fabrizi genovese.
Sì, abbiamo capito.
Zitto, c'erano picaglioni. Sono arrivato Besuchi. Il movimento. Oddio, quanto costa. Costa troppo. Che altro dicono quelli là sopra? Allora,
Maurizio.
La matriciana col pesto.
Maurizio, è una schifezza. Maurizio, è una cosa disgustosa. A me mi fa ridere tutte le volte.
Sì, cioè, lui potrebbe. Perché fa schifo e fa il giro.
Se rifai sempre le stesse frasi, sì, così deve essere. Mi fa ridere lo stesso. Non prendete in giro Mauri, che ieri è stato almeno un'ora con i rolli sotto al casco per mostrare tutta la sua beltà. Bello. No,
Mauri. I rolli. Lascia perdere.
Andrea dice: sono pronto a fare da giudice. Ebelin, che buono il pesto.
Ebelin, che buono che il pesto.
Allora,
Beppe Grillo.
Pesto, Belin. È una cosa pazzesca. Sapete chi c'è dietro a Mediaset? Berlusconi. Lo sappiamo. Allora, il monologo di Taxi Driver in genovese con la voce di Fabrizi. Vai, monologo di Taxi Driver. Senta, memoria, no? Ma qual è il monologo?
Chiama il taxi.
Mi sembra un buffo, ti faccio ridere. No,
a Roma costano troppo i taxi.
Cos'è il monologo?
C'è il 35,70.
Che dice? Ti sembra un buffo, ti faccio ridere. No, non è che.
Faccio ridere, ma che è?
Sembra buffo.
Parrino, fatto ridere.
Parla una cosa del genere.
Stai dicendo a me, eh?
Ah,
che
sì.
Stai dicendo a me?
Ce l'hai con me? Ti sembra un buffo, faccio ridere.
Non dice Belin, così.
Shakira, stai un po' fermo che ti prendo la mira.
Attenzione, ci stiamo avvicinando, eh?
Attenzione,
fuochino, signori, fuochino, incredibile. 3899-106-600, quello che sta per accadere.
Belin, la colazione con la panissa è una cosa pazzesca.
Bello.
Sì, non ho capito
con
cosa fa
la panissa. Con la panissa.
La panissa.
È una cosa tipica genovese. È una specie di dolcino genovese.
Ma lo sai o stai creando?
No. Ah, prende, si apre, c'è una scatolina. È tipo il pasticcio belè. Dentro ci metti la vaniglia, la... Puoi mettere varie cose, Maurizio, no? Puoi mettere dentro, cioccolata.
Tipo
se
panino?
Ti piace la cioccolata, puoi mettere la cioccolata.
Cioccolata.
Poi puoi mettere, che ne so...
Amatriciana!
No. Puoi mettere, che ne so, ciliegie, vaniglia, burro, rosinone.
Si taglia o lo inietti?
Si apre, Maurizio,
guanti
si apre.
Di buffa, no?
Ma lo sapete quanto costa un AstraZeneca allo Stato italiano? E ci costa meno di un...
Questo è Grillo con l'ictus.
No, però
perché ti bene a
censurarti. Non ti buttare giù.
Buttati giù.
Era avuto bene.
Però adesso Maurizio, suo nome Mesh, ci canta con la voce di Elvis, Blue Suede Shoes, ma in genovese.
Vai!
L'allero.
Vai Maurizio, è tuo, il microfono è tuo.
Allora,
ruggisci.
Elvis con le Mesh che canta.
Vai, non importa, vai. Wampa
Bluda, la bambù genovese.
Genovese. Però un po' fa grillo. Aspetta, fermati, però un po' fa che devi dire Belin e Besugo, vai.
Con la voce di Elvis, però.
Vai. Il pesto, vai.
Belin.
No, la voce di Elvis.
Aspetta, io già mi sono commosso.
Belin. Abablula. Belin.
Bello.
Bello, bello.
Abelin.
Bello, 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 bello. Prova un po' a fare, scusa un attimo, sì, guarda sì. Che lui ci sta, Prova un po' a fare Grillo, Beppe Grillo. Prova un po' un attimo Grillo, senza base, via.
Prova ad avere un figlio che violenta una, dai.
Ma no.
Grillo, vai.
È una cosa pazzesca.
Mamma mia, ragazzi.
Mortacci mia.
Rifallo un po' un attimo.
È una cosa pazzesca.
Mortacci
mia.
Bellissimo, bellissimo. Hai Bellina Can Fly, ci scrivono. Bello. Buongiorno con It's My Life. Allora, vediamo un po', vai,
la
vai.
La panissa
vai.
È un piatto salato e si fa con gli stessi ingredienti della farinata di ceci. È fritta.
Bene, 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 ma molto panissa. Buono. La panissa. Maurizio, puoi imitare Grillo senza dire Belin? È una cosa pazzesca e siete tutti morti. Ma allora non c'è nient'altro. Grillo, che altro dici?
No, questi qui potresti dire solo movimento, movimento.
Che movimento. È un lavoro per la chiesa, eppure in Liguria ci va un miracolo per Pia i sordi. Questa è la battutona, la battutona, attenzione. Ma è la canzone per lo spot della Xiaomi? Boh, io non so neanche cos'è. La Xiaomi? Vabbè, quella di Dan Auerbach forse era la canzone di uno spot, non lo so, perché sì, si presta particolarmente. Sicuramente, ma non me lo ricordo. E niente, io sono frocio per il super classico. Ci scrive Marco. Bene, sono contento. Invece c'è questa storia assurda di questo. C'era un giocatore, dovete sapere, nella lega americana di baseball, chiamato Drew Robinson. Una storia veramente assurda. Bene, a un certo punto lui segui Mario, Mauri, perché è una storia veramente,
segui
veramente
Mario.
Mario, segui.
Mario, seguici.
Sono colpito Mario. Dai tuoi capelli stamattina, veramente.
Allora, sì, Mauro,
a un certo punto lui lascia un biglietto e scrive: spero possiate capire. Giocatore di baseball massima serie.
Quello che succederà prima o poi.
Senti, è una storia interessante. Allora, spero possiate capire che, per come l'ho nascosto, nessuno avrebbe mai potuto prevederlo in nessun modo e non è colpa di nessuno, mi dispiace. Lascia questo biglietto Drew Robinson nella cucina della sua casa di Las Vegas prima di tentare il suicidio il 16 aprile dell'anno scorso. A pochi giorni dal suo 28esimo compleanno, Robinson stava vivendo una vita apparentemente serena e dalle ottime prospettive. Giocatore di baseball professionista, sotto contratto con i San Francisco Giants, non parliamo di una squadretta, parliamo di una squadra 8 volte campione del mondo, squadra 8 volte campione, lui 8 volte campione del mondo, cresciuto in una famiglia numerosa e felice, prossimo al matrimonio, con la fidanzata conosciuta ai tempi del liceo.
Tutto apparentemente
quadretto perfetto.
Ma?
Giocatore di grandissimo successo, tanti soldi, grande successo, grandi premi, grandi aspettative. Sotto le apparenze nascondeva una depressione radicata nel tempo, che quel 16 aprile, dopo un mese passato in casa in solitudine nel mezzo della pandemia, parliamo del 16 aprile l'anno scorso, lo convinse ad uccidersi. Che cosa è successo? Quel giorno Robinson, però non ti fare spoiler, Mauri, perché non andare a cercare.
Stavo cercando il titolo di una serie che praticamente, Maurizio, serie televisiva, ho visto, ascolta, che inizia così. Con
però ascolta, perché è una storia strana. Allora, Mario, lui si pulisce la casa da cima a fondo quel giorno, prese la macchina con l'idea di andare in un parco con la pistola comprata circa un mese prima, esce con questa pistola, cambia idea, torna a casa e alle 8 di sera in casa si spara alla tempia destra seduto sul divano. E vabbè. Mezz'ora dopo si risveglia.
Davvero?
Seduto sul pavimento. Trova la forza per lavarsi, svenendo più volte.
Come si risveglia questo?
E poi si addormenta. Si sveglia di nuovo alle 7 del giorno dopo, attanagliato dal dolore. Il colpo gli aveva trapassato la fronte da lato a lato, portandosi via un occhio e fratturando i seni paranasali, dai quali era uscito liquido cerebrospinale. Quindi dopo circa 20 ore del tentativo di suicidio, lui, ovviamente in preda a dolori molto forti, chiama il 911 e dice: ieri notte ho provato a suicidarmi ma non ce l'ho fatta, penso di aver staccato l'occhio, non riesco a aprire l'occhio destro, è un enorme buco in testa, sento molto dolore. E allora a quel punto la polizia arriva a casa sua, butta giù la porta, lo trova seduto sul divano, chiamano l'ambulanza, l'ambulanza arriva e lo portano via. È chiaro che c'era una depressione molto forte, una situazione insomma di grande sofferenza non assolutamente celata. Comunque lo ricoverano. Il ricovero dura 2 settimane, poi lo portano in un ospedale psichiatrico. Lo curano. I medici si chiesero più volte non solo come avesse fatto il colpo a non ucciderlo, ma anche a risparmiargli l'occhio sinistro praticamente illeso. Ha perso soltanto un occhio. Da allora Robinson, che ha 3 placche di titanio nelle tempie, senza olfatto, gusto e occhio destro, ha iniziato a ricostruire la propria vita a partire da familiari e amici in un processo delicato, sia dal punto di vista fisico che psicologico. Piano piano è tornata alla vita di tutti i giorni, si è convinto che quello che lo ha portato a sopravvivere lo obblighi a concedere il suo aiuto a chi può trovarsi in situazioni simili. Ha dichiarato: avrei dovuto affrontarlo prima e quindi ora mi sento in dovere di aiutare le persone a superare battaglie che sembrano perse. Beh, vi faccio un piccolo spoiler. L'altro giorno ha fatto il suo esordio di nuovo in Serie A di baseball con i Giants. Quindi è tornato a giocare.
Addirittura.
Dopo aver ripreso i contatti con i Giants, lo scorso 10 settembre viene invitato a parlare a dipendenti e giocatori della squadra in occasione della giornata nazionale per la prevenzione dei suicidi. Si rivolse a tutto dicendo: le lezioni che ho imparato sono qualcosa che voglio condividere. La sera del 16 aprile ho provato a suicidarmi sparandomi in testa. Un giorno dopo ho chiamato il 911 cercando di salvarmi la vita. Più tardi la sera stessa, non solo la mia vita era salva, ma sono rinato e ho ricominciato. Quel giorno i Giants decisero di volere una persona come lui all'interno, cioè di continuare, certo, a volere una persona come lui all'interno dell'organizzazione. Quindi rinizia gli allenamenti dopo mesi che non si allenava,
poi dopo quella roba là,
e tenta di come dire, di ritornare. È dura, perché ragazzi, dopo mesi che non ti alleni,
no, non hai un occhio,
senza un occhio, con le placche di titanio, no, è dura. Vabbè, comunque lo reinseriscono dentro, gli fanno fare un allenamento speciale
e specifico,
provando a vedere se riuscisse a tornare. Lo danno praticamente sostanzialmente in prestito a una squadra minore, non possono mandarlo con i Giants in campo, però lo mandano con i Sacramento River Cats, che è comunque una squadra importante di baseball. Il 6 maggio debutta in campionato, l'11 maggio batte il suo primo fuoricampo sotto gli occhi della famiglia in tribuna. Quindi una storia assurda, allucinante.
Sì,
lui si chiama Drew Robinson ed è tornato a giocare incredibilmente dopo poco più di anno dal suo tentativo di suicidio. Una cosa incredibile.
Tra l'altro, immaginate cosa significa giocare a baseball in cui tu devi colpire una palla lanciata ad una forte velocità senza un occhio, cioè nel senso,
no, certo,
avrà dovuto reimpostare, per esempio, chiaro, mettiamo fosse destro, lui ha perso l'occhio destro.
Destro, sì.
Mettiamo fosse mancino e quindi nel baseball si batte con la sinistra, devi reimpostare un po' tu, cioè è tosta,
E quindi ragazzi, insomma, è una storia diciamo molto 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 interessante.
È molto bello per chi vive questi tipo di stati. Cioè si può toccare il fondo, ma si può anche risalire.
Si può, si
da
può.
Una situazione così.
Ma poi al di là di quello che insegna, che poi è una storia, devo dire, molto affascinante. Ricordo che se sei in una situazione di emergenza puoi chiamare il numero 112. Se qualcuno, tu o qualcuno che conosci, ha pensieri suicidi, puoi chiamare il telefono amico, che è lo 02-2327-2327. Lo ripeto, 02-2327-2327. E poi c'è anche l'associazione Samaritans al numero 06-7720-8977. Si può chiamare questo numero dalle 13 alle 22 tutti i giorni. 06-7720-8977. Ci fermiamo un attimo per la pubblicità. Io con Skinny alle 9 minuti su Radio Rock. Diamo il buongiorno a Boris Sollazzo e iniziamo subito il Sollazzo del Pappagallo. Ciao Boris, come stai?
Buongiorno, tutto
eccoci
bene,
allora
tutto
bene. Hai sentito la storia folle di Drew Robinson?
No, pazzesco.
Storia veramente, veramente incredibile.
Ho già il titolo del film.
Bravo, infatti ti volevo dire, sarebbe perfetto per un per
ho
un
sparato
film,
al mostro,
per una serie. Sì, perché effettivamente a certe volte queste storie qua, e non è la prima che sento, di tentativi di suicidio che vanno a un millimetro meno dall'ucciderti, poi non ti uccidono e poi campi tutta la vita, magari cambia completamente l'inerzia della tua vita e diventa, e sembra quasi come tu diceva Boris, con una immagine molto forte abbia in qualche modo sparato la depressione, diciamo così, no?
Beh,
però
a me ricorda un po',
è meglio non farlo, cioè nel senso, se possibile provate a non sparare la depressione, provate
se possibile
a trovare aiuto,
prima
però insomma
sì prima datagli un sonnifero, poi soffocatela nel sonno, non lo so, cioè,
sì, no, diciamo sì, tendenzialmente
non gli sparate,
di,
ecco,
esatto, cerchiamo di non sparargli.
Però è un po' però, quello, tu sai il rapporto che mi lega a lui, però è un po' quello che è successo a Zanardi, no?
Cioè sì,
che di fronte a quello che poteva essere la fine della sua vita,
sì,
ha ricostruito e riconquistato tutto quello che voleva, forse anche di più. Poi speriamo che gli risucceda, speriamo che riaccada, insomma, però è così, cioè poi alla fine veramente tutto quello che ti capita nella vita, se non ti uccide ti migliora, cioè,
secondo... Senti, andiamo subito sui film in uscita in questo weekend, sì. Ti leggo la prima terzetta di film, scusa, il primo trio di film.
Scusa, sì, perché è un po' un'emozione, non ero più abituato ai film in sala, tu che mi
e
leggi
film in sala, torniamo, cioè, a parlare di film in sala.
Sembra incredibile, cioè, che noi che torniamo all'inerzia del che mi leggi la lista, io ti dico, no, l'ho visto, non l'ho visto, cioè,
no ragazzi,
un attimino che mi
parliamo,
mi, no, devo, mi devo calmare,
parliamo anche, ci mancherebbe, parliamo anche di serie TV se volete, perché ci sono tantissime, però abbiamo un po' la possibilità ancora di raccontare, cavolo, qualche film in sala. Allora, ti leggo la prima
terzetta. Tornati Rocchi sul palco, è fatto,
il primo diciamo così, di film. Ne escono credo 7 questo weekend, sì. Comunque il primo è Stitches, un legame privato di Miroslav Terzic. Poi Maternal di Mauro Del Pero e Baby Teeth, tutti i colori di Milla di Shannon Murphy. Questo, partirei da questo terzetto, se tu hai hai qualcosa da dirci.
Allora,
di questi
guarda,
tre film.
Di questi tre, vabbè, Maternal di
Mauro Del Pero.
Di Mauro Del Pero è sicuramente un film interessante. Lei è estremamente interessante come regista, riesce a costruire un racconto molto forte sulla maternità. Riesce a far capire quanto possa essere anche un fatto collettivo, no? Cioè una cosa così individuale come possa essere una definizione di identità per non dico un genere, cioè non voglio metterla sempre sulla, certo, guerra dei sessi, proprio nell'economia sociale che viviamo è qualcosa che noi diamo per scontato, estremamente per scontato. E tra l'altro secondo convenzioni abbastanza vecchie, e lei invece riesce a portarci, insomma, da qualche altra parte, e questo è estremamente interessante. Tutti i colori di Milla, Baby Teeth, è uno dei miei film preferiti di questo periodo, bellissimo che sia al cinema, perché che cosa fa? Prende un genere che è un genere consumato ormai, che è quella che chiamano chick lit in America, che sono sostanzialmente i melodrammi adolescenziali d'amore in cui uno dei due è malato, meglio se terminale. E questo chiaramente aumenta il termometro emotivo, no, della storia d'amore, perché, certo, c'è una storia adolescenziale, quindi la storia della Romeo e Giulietta classica. Ovviamente la presenza della morte dietro l'angolo per uno dei due aumenta enormemente il termometro emotivo. Ma che cosa fa chi dirige il film? Decide di spiazzare costantemente lo spettatore, e a livello di sceneggiatura fa sempre dire la battuta, è come un giocatore di scacchi che già capisce qual è la mossa tre mosse avanti, no?
Sì.
E quindi tu rimani sempre spiazzato, perché sei davanti a un archetipo che è stato straconsumato negli ultimi anni, perché è un genere che va benissimo soprattutto in America, e si parla di morte, ma in realtà è un film vitalissimo, è un film che ha una grossa carica emotiva, ma allo stesso tempo riesce ad avere una grandissima leggerezza. E devo dire che la bravura sia degli attori, anche quelli adulti, anche per esempio il padre di lei, no? Che ha una madre molto fragile a cui passa gli psicofarmaci, e questa figlia che, insomma, vive questa malattia, è un uomo che ha ben conoscenza di quello che sta succedendo nella sua famiglia e quello che sta facendo esplodere la sua famiglia, è un uomo anche profondo, ma che in qualche modo si è arreso e ha scelto la strada più facile, nonostante essendo uno psicoterapeuta potrebbe fare, sì, di più. E questo porta costantemente il film da un'altra parte. La bravura è che non si perde mai. Cioè, di solito questi film che fanno questo esperimento verso la fine svaccano, anche per un'esigenza produttiva, no?
Sì.
Cioè, dopo che hai caricato così tanto devi dare una consolazione a chi guarda. Lui invece la porta fino alla fine, e alla fine la consolazione arriva lo stesso, a dimostrazione, no, che la seduzione del pubblico e in qualche modo il valore del film possono rimanere alla stessa altezza.
Bene.
E quindi devo dire, è un film molto 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 interessante.
Bene, questo per quanto riguarda il primo tris, diciamo, di film. Poi andiamo avanti, ci sono diversi messaggi, prima però ascoltiamo una canzone. Loro si chiamano Royal Blood, questa è Out of the Black. Eccoli, Royal Blood su Radio Rock. Red con Out of the Black su Radio Rock. Arrivano diversi messaggi da leggere al 3899 106 600. Qualcuno su, per quanto riguarda la storia di cui ci siamo occupati prima di Drew Robinson, ci scrive: buongiorno ragazzacci, bellissima storia, ma posso dirvi che è stato possibile solo perché era ricco? Fosse stato un poveraccio, l'avrebbero lasciato morire dopo il ricovero in ospedale, si sarebbe ammazzato poi per i debiti contratti dal ricovero. Va, queste sono cose che riguardano un po' tutte le cose della
vita. Diceva, se ti ricordi, un'intervista che abbiamo fatto che durò un'ora, se ti ricordi, che lui continuava a rimanere e non attaccava il telefono, e lui raccontava, dice: io non nego di essere stato uno particolarmente fortunato, perché i soldi mi hanno permesso di avere tutto quello che c'avevo di meglio. E io ricordo sempre questa cosa.
Questo vale sempre, però, questo discorso, tutte le cose.
Sì, lui c'era, io ero in ospedale, mi ero rotto la gamba. Mi chiama Zanardi per sapere come sto. E ovviamente, se uno senza gambe ti chiede come stai? Insomma, se ti sei spezzato la gamba, ma c'è ancora. Dici: no, tutto a posto, non ti preoccupare, Alex va benissimo. E lui continuava a dirmi: sì, ma come stai? A un certo punto si incazza e dice: senti, io sto in un attico a Monte Carlo con l'aria condizionata, tu stai in un ospedale pubblico a Roma e con la gamba spezzata, a me non mi può far male la gamba perché non ce l'ho, a te sì, quindi non stai bene, non rompere il cazzo. E questo rende abbastanza l'idea, no, di quello che diceva,
l'atteggiamento, l'attitudine anche.
Detto questo, può essere comunque anche un esempio, no, una storia del genere, per capire. Per esempio, Biden adesso sta ricostruendo quello che era l'Obamacare, creando anche, diciamo, delle isole che possano permettere alle persone più,
forse
più
dandogli
povere,
un senso all'Obamacare,
esatto, alle persone più povere di in particolare di curarsi senza essere strozzati dai prestiti. È una cosa che sta cercando di fare anche con i prestiti universitari. E una storia del genere può spingere la politica, soprattutto una politica aspirazionale come quella americana, a costruire diciamo un'ambizione che possa permetterti di andare verso quella direzione. Quindi diciamo questa epica del pauperismo non è che mi faccia impazzire.
Ciao Boris, sì, visto ieri Si vive una volta sola, direi piuttosto male. Non trovi che Verdone sia ormai costipato dal legame col produttore De Laurentiis?
L'ho visto anch'io ieri, ho dei dubbi.
Ma allora, secondo me lo devi giudicare sull'ultima produzione di Verdone, no? È un po' come Allen, cioè Verdone. Verdone sicuramente ha una produzione che arriva fino a L'amore è bello finché dura, Maledetto il giorno che ti ho incontrato, che ha, diciamo, una sua forza.
Beh,
una sua
anni 90, fino a primi anni 90 non sbaglia,
me,
un colpo quasi.
Secondo me, se tu rivedi Viaggi di nozze ed escludi alcune cose, come C'era un cinese in coma, dove però ci sono anche delle scene incredibili, lui fino diciamo al 2000 ha un'ispirazione e poi ne ha un'altra.
Però non pensi, Boris, che per un certo tipo di commedia come quella di Verdone è chiaro che ci sono i registi virtuosi, no? Un po', che ne so, la Kubrick, è chiaro, il ruolo del regista è fondamentale. Ma in questo tipo di commedie qua gli sceneggiatori fanno la differenza. Lui, quando smette di lavorare con Benvenuti e De Bernardi, cambia un po' la qualità del suo cinema.
Sono d'accordissimo. Sicuramente questo è il caposaldo attorno al quale sicuramente cambiano molte cose. Secondo me c'è anche un aspetto anagrafico. Cioè, noi se uno fa sempre la stessa cosa, ma vale anche per la musica, ci arrabbiamo perché fa sempre la stessa cosa. Se prova a cambiare, io mi ricordo l'album elettronico di Leonard Cohen, che lo insultavano, ed è una delle cose più belle che ha fatto, non ci sta bene. I registi invecchiano. Io, per esempio, una cosa che dico sempre di Almodovar: Almodovar è quello di Donne sull'orlo di una crisi di nervi? No, non più. Però a me piace pure quello di Volver. Cioè, è un uomo che ha capito di essere invecchiato e ha capito che aveva un altro mondo, un altro immaginario dentro. Verdone è la stessa cosa. Per me Si vive una volta sola è uno dei migliori della seconda parte. Sì. Della sua
grande
carriera,
cast.
Secondo me sta anche cominciando a fare dei film diversi, dei film in cui si ride di meno, in cui si cerca qualcos'altro, in cui mo ci vuole, c'è un'ispirazione un pochino più alleniana, però sempre alla romana.
C'è solo un dubbio sul montaggio, mi è sembrato un filo lento.
Sì. Secondo me lui ha quel problema, no? Sul cast tecnico. Lui è rimasto più moderno di quanto sia rimasto il suo cast tecnico. Questo sono d'accordo con te. Cioè, hai l'impressione di vedere un film confezionato in maniera un po' vecchia. Ma questo è un problema di quasi tutto il cinema italiano. Cioè, se tu vai a vedere, se tutto escludi Spolletini, Benny Adria. È molto complicato trovare un linguaggio di montaggio che sia accettabile per la modernità.
Però a me non è dispiaciuto, il cast è forte,
il cast è molto forte, sì.
lui forse dovrebbe cominciare in qualche modo anche a immaginare il suo cinema senza se stesso.
Sì.
Perché noi con lui ci aspettiamo qualcosa, senza di lui potremmo aspettarci altro. Per esempio, Allen,
come ha fatto Allen?
Allen è rinato. Cioè, Allen negli ultimi tre film è tornato quello di un tempo, perché ha capito che poteva anche fare un passo indietro. Cioè, si poteva anche godere in qualche modo solo la regia e trovare qualcuno che.
Qualcuno scrive: visto anche io ieri il film di Verdone, dopo un quarto d'ora avevo già capito il finale, però gli si vuole bene.
No, ma allora la storia. Tu
sono
capisci?
Sono emozionato, ragazzi. Però quale... senti Emilio che chiede dei film e Boris che dice: si poticchia vedere, si può vedere, non si deve vedere.
Che emozione, ragazzi.
Però onestamente, qual è il film di Verdone in cui non capisci il finale? Cioè, davvero il problema?
No, il problema non è quello.
Qual è,
certo,
il problema,
certo,
dei film di Verdone è capire il finale? Cioè, no, non mi pare, certo, che faccia. No. Non è che David Fincher, cioè anche lì, voglio dire.
Sì, sì, ma no, l'ha detto forse in un modo così scherzoso, diciamo.
Boris, ma tu l'hai visto Mortal Kombat?
L'hai visto?
No, Mortal non vedo l'ora, però.
Bene, ok, vai, sentiamo.
Ciao Radio Rock. Comunque l'ultima recensione che hai fatto, Boris, sì, di questo film mi ha ricordato molto L'amico del cuore, non so se sbaglio, perché comunque sia nella drammaticità della situazione, insomma, della moglie che stava morendo, c'era questa leggerezza intorno che aleggiava.
Di cosa parliamo? Di quale parliamo?
In realtà, non so se l'avete visto,
appunto, stava per finire.
Grazie, grazie.
Sì, in realtà, se non so se l'avete visto, a me ha ricordato di più il film di Alice Filippi che è andato a Roma quest'anno, che si chiama Sul più bello, e che racconta in maniera lieve una malattia, anche piuttosto buffa, ma letale, è vera, della protagonista, e anche lì c'è lo scartamento, perché lei è innamorata di questo borghesone bellissimo e tutto quanto, poi si scopre che la superficiale è lei e quello profondo è lui, che è una bella idea di rovesciamento.
Insieme ai Nine Inch Nails, questa novità che si intitola Isn't Everyone. Allora, c'è qualcuno che ci scrive, caro Boris, all'interno del sollazzo del pappagallo, ma qualche film del Trento Film Festival lo avete visto da poter consigliare? Io ho visto Godspeed Los Polacos, molto carino.
Anch'io ho visto quello, li devo vedere adesso, in questo fine settimana. Posso dirti però che il Trento Film Festival è uno dei festival più interessanti che ci siano in giro, Festival della Montagna, che poi chiaramente...
Ma lassù si produce bene, oh.
In realtà il festival prende film...
però di che è una zona fertile.
Tema, sì, quello sì, si produce, più che altro si gira benissimo, perché chiaramente hanno una film commission estremamente attiva. Lì in Friuli, cioè quella parte del nord, hanno delle film commission pazzesche, e peraltro sono vicine... alle ex repubbliche balcaniche, che pure hanno ottime produzioni, anche soprattutto a livello esecutivo, e quindi le produzioni che vanno lì spesso hanno un po' in più. In questo caso però parliamo di un festival che sceglie film a tematica montana, tra virgolette, però veramente hanno un gusto straordinario. Ecco, è uno di quei festival, da direttore di festival, che mi piacerebbe dirigere.
Attenzione, notizia, ce la sta dando.
Esatto.
Sollazzo due punti, voglio il festival di Trento. Attenzione.
Allora Boris Sollazzo comunica a tutte le agenzie, sì, a me il festival di Trento subito all'istante.
Sì, però subito dopo mi dico no. È a me quello che piace è quello sguardo là, quindi devi rimanere te, perché certo, con me ne avrebbe un altro.
Va bene.
Sai, stavo pensando un'altra cosa su Verdone, sì, per chiudere il discorso.
Sì. C'è qualcun altro che scrive: su Verdone trovo spiacevole che sia passato in sala così in sordina e senza promozione per favorire lo streaming.
Favorire lo streaming? No, probabilmente. Allora, ci sono due cose da fare. L'avevamo già detta questa cosa. Da una parte è vero, l'uscita tecnica, solo che anche là, se la fa De Laurentiis, Verode, se la fa Universal, è figo. Certo, che geni.
Bravo.
Insomma, allora mettetevi d'accordo. Lì non c'era onestamente la forza né produttiva né economica per poter fare un lancio in così breve tempo, perché non è che ci hanno avvertito sei mesi prima che riaprivano a fine aprile, ci hanno avvertito 15 giorni prima. Il problema è che stavamo in una stagione in cui il film di Verdone fra due settimane era morto in sala, e quindi De Laurentiis, quello che ha fatto forse per alzare anche il prezzo dell'acquisto in streaming del film, l'ha fatto uscire nei suoi cinema.
Certo.
Forse poteva tenerlo più di tre giorni, sì, però non sappiamo quanto ha fatto, quindi
però
probabilmente...
poi a un certo momento, ma perché facciamo sempre i conti con i soldi degli altri?
Esatto,
giusto.
Su Verdone, sì. No, su Verdone dico solo questa, sì, cosa: uno dei motivi per cui dovrebbe smettere di recitare nei suoi film è che dovrebbe fare più cose tipo La Grande Bellezza. Mm. Perché Verdone è un cazzo d'attore, sì, e adesso si dovrebbe un po' divertire. Bravo. Ad andare altrove.
C'ha l'età giusta.
Però Boris, scrive un ascoltatore qui al 3899 106 600, di nome Gaetano, il quale scrive: io Boris ho visto l'ultimo Woody Allen, si è citato addosso come il titolo di un suo libro, comunque film noioso con troppe chiacchiere.
Ma credo tu sia l'unico, però va bene, cioè, il mondo è bello perché è vario, però credo tu sia l'unico. L'unico problema secondo me di Rifkin's Festival è che a un certo punto tutto quel mondo dei festival che lui racconta è Boris senza l'università di Boris. Cioè io rido perché, sì, conosco quello che sto vedendo, chi non va ai festival rischia di non vederlo, che era la stessa cosa che io dissi a Mattia Torre quando mi raccontò Boris. Io dissi: sì, bello, ma
chi non conosce quel mondo
ne rideremo in mille al massimo. Invece lui ebbe poi la forza, insieme a Cerapica e Vendruscolo, di rendere attraverso
pop,
di renderlo universale. Cioè c'erano dei personaggi chiave, che era una cosa che Torre faceva benissimo. Scusate che poi adesso mi metto a piangere perché penso al discorso di Amatore.
Sì, no, infatti papà, stavo pensando stessa cosa, detto, oggi puntata questa emotiva.
Aveva questa capacità di prendere dei momenti chiave, dei monologhi, dei film, ma anche degli attori chiave. Cioè senza Ninni Bruschetta e Paolo Calabresi, Sbarmella Tutto e Biascica, tu non avresti avuto l'universalità.
Che Biascica ha spostato la lista bene dovunque, in qualsiasi contesto.
No, ma è proprio perché non diventa più l'attrezzista, diventa il romano, diventa il paraculo, penso, e l'altro è il cocainomane che era bravo.
Obamacare. Questo è il nostro Emiliano Carri.
Inevitabile.
Obamacare.
Guardo se ci ha mandato.
Niente male. Ho cominciato a vedere The Serpent su Netflix. Molto bello, devo dire. A me è piaciuto molto. Non è una serie. Non è Breaking Bad.
No, però
mette molto
un'ansia
bella,
meravigliosa. Sì.
Però io però posso. Sì. Cioè,
ma tipo, come scrive Allen, è un film da cinefili, dai.
È una storia, ma non è un peccato. Cioè, non è che voglio dire, non. Vabbè. È cinema, cioè, non è che. No, c'è, cioè, un film da macellaio. Allora forse avresti ragione.
Hai qualche riserva su The Serpent?
The Serpent, allora, se c'è una storia così figa,
sì,
in cui è cinema già solo raccontarla. Cioè lui viene da me e fa: oh, lo sai che ho scoperto questa cosa su Charlie Jomram, ti racconto questa storia, un po' come Drew Robinson.
Sì, sì.
Cioè voglio dire, poi quando la racconti al cinema o in TV, sì, e te mi devi dare qualcosa in più. E invece io mi sono casato molto di più ad andarmi a cercare le informazioni che a vedere la serie. La serie
ci avevano in mano una bomba, ma potevano far di più, diciamo, nel raccontarla.
Film sul Pugilato. Dimmi un film sul Pugilato che è venuto male. Perché il Pugilato è cinema.
Sì.
Il Pugilato è cinema. Quindi tu, se fai dirige di Rocchi, io e te che semeniamo, viene comunque un capolavoro.
Beh, bellissimo. Secondo
ci
me
vogliamo pensare?
Viene bene.
Altra notizia,
secondo me
già buono. Ciao Emilio,
per quanto riguarda Verdone, è vero quello che dite voi, che probabilmente è rimasto ancorato a una sua tipologia cinematografica. Registica, però te lo dico da montatore, sì, se lui però concepisce le scene in una certa maniera, magari qualche piano sequenza in più, qualche dialogo che deve durare di più per non spezzare la scena, dargli ritmo è molto difficile.
No,
perché se gira qualche inquadratura in più, uno ritmo glielo dà, magari fa qualche taglio, però probabilmente anche il reparto tecnico è molto asservito a lui, giustamente.
Dice no Alessandro Tirocchi, sentiamo.
No, è vera, grazie, è un montatore, no, dice delle cose
giustissime.
La
seconda cosa, esatto, secondo me non la prima. Cioè
bravo.
Il fatto che il reparto tecnico possa provare una sudditanza psicologica nei suoi confronti, sono d'accordo.
Non sono così convinto che sia proprio lui che voglia una roba del genere.
Anche perché io faccio un esempio, Smeralda Calabria con Michele Placido, io ho visto girare Michele Placido, ho visto montare Smeralda Calabria e sono perfetti insieme perché Smeralda, ma con un accordo tra i due,
sì,
gli stravolge i film in montaggio perché c'è due linguaggi completamente diversi che si incontrano. Lui gira secondo quello che pensa e sapendo che avrà un altro sguardo da parte di Smeralda, che non a caso ha fatto
lo usa.
Non a caso ha fatto anche la regista. Ci sono tre, secondo me, tre regie in un film: la sceneggiatura, la regia e il montaggio. E diciamo accessori alla fotografia, nel senso la fotografia è quello che permette al regista di
ti devo interrompere perché dobbiamo andare il super classico, torniamo fra pochissimo. Back con How You Remind Me, il nostro super classico qui su Radio Rock all'interno del Solazzo del Pappagallo nel The Rock Show. Sentiamo, vai, chi c'è?
Io pure ho visto il film di Verdone ieri,
sì,
e ne ho visti esattamente 11 minuti. Bene. Perché all'undicesimo minuto mi sono rifiutato di continuare. Okay. È una cosa veramente oscena.
Bene, bene, bene.
Rip Carlo.
La tocca piano, devo dire, questo nostro amico la tocca piano. Allora, Minari è uno dei film più noiosi che abbia mai visto, lo dice il nostro amico G, lo dice. Non è d'accordo, Tirocchi? Vai, sentiamo.
No,
no, non sei d'accordo, non è noioso.
Non l'ho trovato noioso, eppure io non amo particolarmente quel tipo di roba lì, ma non l'ho trovato assolutamente noioso. È sempre, secondo me, come ci sediamo a guardare un film. E cioè, io per esempio, pur essendo pur essendo un addetto ai lavori, no, critico tanti miei colleghi perché quando vanno a teatro cominciano a vedere è entrato con il piede che cazzo fa lo spettatore, mettiti seduto e goditi una storia.
C'è una criticite, no? Criticite acuta, diciamo così.
Vero?
No?
Sì. No, ma è la cosa di Francesco Merlo, è la polemica di Francesco Merlo su Repubblica, no?
Sì.
Francesco Merlo, bravo, bravissimo. Poi io non penso nemmeno sia bravo, bravissimo.
Vabbè.
Ma non è il tuo.
Vabbè, sì.
Sollazzo, due
cosa
punti.
Scrive?
No, ma dice una
sequela di cazzata.
No, una lettrice, Giulia Cianito, che nei tempi dei social è introvabile, quindi ci fa pensare che
una lettrice scrive?
Sì, una lettrice scrive a Merlo, Giulia Cianito si chiama, non si trova da nessuna parte quei social,
quindi forse
da nessuna parte. E diciamo che ha in maniera sospetta uno stile molto simile a Merlo, però insomma, scrive con un genere, scrive col genere femminile e gli dice: oh, sono andato a vedermi Nomadland, che voi sapete io penso sia sopravvalutato, quindi non sono in disaccordo sul centrale,
certo.
E fa una cosa super qualunquista, fa intanto fantastici, ci è andato per socero, la moglie, la figlia, così, tutto tanto, quindi in tempi di pandemia tu hai portato comunque una carovana di gente brava. E fa, dice il socio, mi ricorda il cinema italiano anni 70, che si parlava addosso. E quello era il cinema italiano anni 80, perché il cinema italiano anni 70 era Leo Petri, Pietro Germi, era una figata incredibile, un cinema pazzesco. Direi. Quindi una serie di vaccate. E Merlo che cosa fa? Perché siccome sparare, lo sai bene, anche perché noi abbiamo avuto un'amicizia comune, diciamo una collaborazione comune, che sparava sui critici, sparare su un critico è come sparare sull'allenatore della Roma. E quindi dice: no, ma sti critici hanno la sudditanza verso gli Oscar. Noi vediamo i film 3 mesi prima degli Oscar, quindi è difficile avere la sudditanza verso gli Oscar. C'hanno tante sudditanze, io l'ho detto sempre, i critici, ma non quella verso gli Oscar. Dice la verità, e diciamole: Nomadland è come la graziata Potionkin, è una cagata pazzesca.
Okay.
Dimostrando di non aver mai visto la graziata Potionkin, che invece è un film clamoroso di 65 minuti dove succede un mondo di roba. Che lì in Fantozzi veniva presa quel titolo, certo, proprio per creare lo scollamento e la cosa divertente di dire, certo, di un film bello, e infatti il vero film polpettone era la corazzata Potionkin, che loro però non citano, e quindi c'era tutto il gioco. Ma Merlo non sa nulla, perché non lo deve sapere, è giusto che non lo sappia, perché è solo uno spettatore.
Però tu dici: allora, sì, non t'avventurare.
Esatto. E quindi inizia questa crociata contro i critici che, bene, non so che sono sempre.
Senti, allora, innanzitutto c'è,
che se Merlo pensa di fare critico, ma c'è ragione pure.
Innanzitutto c'è
amico,
Merlo, per cortesia. Innanzitutto c'è il nostro.
Abbiamo Merlo con noi.
Il nostro Merlo qui. No, attenzione, perché certo, Pappagallo chiama Merlo, sarebbe divertente. Però, giustamente, Boris, Gigi Bilancioni ci fa un po' il riassunto.
Grazie.
E dice che Boris va giù duro, non le manda a dire a Merlo, e poi mette giustamente lo sticker di un pinguino.
Certo.
E poi aggiunge: non ho trovato il Merlo, scusate, ho messo il pinguino, va bene uguale. Da Boris, durissimo, jacuzzi a Merlo. Merlo, per cortesia, via. Allora, attenzione, io sono alla terza stagione di El Chapo. El Chapo, tanta roba, Chapo, ragazzi, ai livelli di Narcos. Che ne pensi, voi? Sei d'accordo o non sei d'accordo?
Però è figo. Però è figo. Narcos, no, perché livelli di Narcos, voi dovete sempre pensare che chi, beh, ci arriva per primo è più bravo.
Certo.
Cioè, nel senso che se io rifaccio...
Fatana, diciamo.
No, ma sì, ma per forza, perché se io faccio qualcosa avendo un riferimento così buono e così nobile... cioè, quelli che arrivano dopo i soliti sospetti, a parte dopo i soliti sospetti non ci si può arrivare, ma quelli che arrivano dopo i soliti sospetti non sono bravi come Bryan Singer, mi dispiace.
Certo,
è lo stesso,
chiaro,
vale per Narcos. E peraltro, diciamo, non arriva ai livelli di Narcos, perché Narcos, certo, arriva anche a un livello di iconografia pazzesco. Per
però,
cui
però,
alla fine volevo,
però,
volevo farmi crescere i baffi. Cioè, nel
io
senso...
l'ho fatto, quando l'ho fatto per un periodo, come adesso sto.
Sì, però è anche vero che tu con i blinders poi diventi,
no,
inizi,
però, ragazzi,
a fumare.
Ti devo dire la verità, io se non mi sbrigo a finire il ne smuoio, perché ieri sera mi sono fatto di nuovo Room e sigaro.
Io,
tutte le sere,
io manco
le
dico
qua...
che cosa ho fatto a Breaking Bad.
Muoio,
insomma, dai.
Scusa, Boris, no, dicevo, per riguardo il finale, cioè qui è un film dove si parla dell'amico malato, e già tu sai, già capisci già che l'amico malato sta a fare il
tuffo. Non hai capito.
beep, beep,
ma
beep,
non hai capito proprio il senso del
ma
film.
Hai capito il senso del
quella
film.
È una, in realtà secondo me è uno stratagemma per parlare di tutt'altro, per parlare di rapporti.
Vedetelo, vedetelo il ma, film e poi ne riparliamo settimana prossima. Un bel film,
la scena dei cretini. Senti. Si capisce subito quando doveva parlare. Ma grazie, certo. È quello il gioco, cioè tu, il divertimento della scena dei cretini, ma per me neanche tanto. È proprio come ci arriva.
No, no, certo, certo, è chiaro. Maternal, bello e profondo, ci scrivono.
Bello, bellissimo.
Bello, acuto e profondo. Invece, film sul padel, pure quello è cinema puro, ambientato in un circolo sul Lungotevere, un doppio fra elementi del PD e 5 Stelle, maledetti radical. Ieri ho finito I'm Coming, a cui non davo un soldo di fiducia, invece puntini, puntini.
Invece?
Tu che dici? I'm Coming. Poi, sicuramente lo apprezza di più, credo sempre riferito a Woody Allen, chi conosce Berman, Godard, Truffaut, Fellini. Vabbè, ora, forse no, magari c'è un piano di lettura diverso, però non lo so.
Sta dicendo due cose. Allora, io dicevo prima dei festival. C'è poi tutta questa parte onirica, secondo me divertentissima, in una delle quali c'è Christoph Waltz, che secondo me devi prenderlo, farlo diventare un corto e vinci l'Oscar. A proposito di corti, poi volevo dire se ci abbiamo tempo, due cose su Almodovar.
Allora, dille subito perché abbiamo chiuso.
Vabbè, allora dico solo questa cosa su Rifkin, in cui lui prende in giro i grandi maestri. Secondo la regola di Allen, ti faccio odiare quello che io ho amato, ti faccio amare quello che io ho odiato. E sono geniali, cioè tutti da prendere, mettere su YouTube e vederli fino a consumarli. E se veramente non conoscete quelle scene che avete visto mille volte anche senza aver visto il film, perché le hanno dimostrate in varie situazioni, è incredibile. Su The Human Voice, monologo di Cocteau, Pedro Almodovar, pazzesco. Tilda Swinton, incredibile. E ti fa capire quanto è femminista Almodovar, perché si parla solo di uomini, si parla del fatto che l'abbandono di un uomo è una devastazione, è una distruzione, e poi ti rendi conto che lì l'uomo non c'è e che semplicemente è la donna a costruire quel sentimento, quel pathos, è che l'uomo è un pretesto e anche forse un testo.
Bene, allora dobbiamo chiudere. Leggo soltanto un paio di messaggi. Allora, c'è il messaggio di Fraz che scrive: sono arrivato in anni in ritardo a Bloodline, sceneggiatura e montaggi paurosi, costruito benissimo, telegrafico, Boris, serie americana, Bloodline.
Sì, vero, molto, però su binari sicuri, sicuri, sicuri.
Sì. E
come poi un c'è un buon romanzo di Tom Clancy. Oh,
bravo, 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 bravo. E poi c'è un nostro amico Gigi che scrive: presto, manca 3 minuti almeno, o no? Sono moltissimi messaggi, non facciamo in tempo, incredibile. Almodovar, uomini, devastazioni e la donna, Mauri. Benissimo. Grazie a tutti. L'appuntamento è a lunedì prossimo alle 6 con il The Rock Show. Domani puntata Best Of. Vi lasciamo a Boris e Tatiana in Gagarin. Buon weekend.
Radio Rock Podcast. Tutto il meglio dei 106 e 600 dove e quando vuoi. Radio Rock c'è e si sente anche in podcast.